pomeriggio a tutti e a tutti e grazie di essere venuti numerosi in questo evento che abbiamo voluto fortemente in questa data non a caso, nel senso che ormai da anni i giorni fra l'8, il 9 e il 10 febbraio sono stati utilizzati dalla destra più o meno estrema, quindi dalla destra che adesso è al governo, a Casa Pound, a Forza Nuova e tanti altri, per pulirsi la coscienza, per non si sa come definirlo, ma sicuramente per crearsi una loro sorta di verginità storica, se vogliamo possiamo passarla così. E invece riteniamo importante come coordinamento antifascista Murri fare questo evento per riportare un minimo di verità storica. La storia appunto non è una materia opinabile tendenzialmente, no? Non è una materia su cui i numeri possono cambiare improvvisamente da 200 a 10.000, c'è un po' di differenza fra le due cose. E quindi vogliamo fare un percorso insieme a Viola, che è una ricercatrice storica che si è occupata di confine orientale italiano per tanto tempo, fare un po' questo percorso di verità. Infatti ci ha fatto molto ridere leggere ieri sul giornale che veniamo definiti negazionisti. I negazionisti una volta erano quelli che negavano 6 milioni di ebrei, omosessuali, politici, donne, lesbiche, gay, che erano stati sterminati nei campi di concentramento nazisti, e invece siamo stati definiti negazionisti anche noi solo per il tentativo di riportare la storia a quello che è. Tutto qua. E quindi faremo un po' questo percorso insieme a Viola e poi proietteremo un pezzetto in realtà di Fascist Legacy, che è un documentario fatto dalla BBC a fine anni 80, inizio anni 90, in cui percorre tutti i crimini fascisti nel mondo, tutti i crimini del fascismo colonialista. E ovviamente non possiamo trattarlo tutto, un po' perché dura un'ora e mezza e un po' perché sarebbe un po' fuori contesto e probabilmente staremo qua a fare un seminario di storia di due giorni più o meno, visto che di crimini ne hanno commessi purtroppo tanti. E quindi niente, direi che lascio la parola a Viola. Io sono andato un po' a braccio come sempre, quindi Viola.
Grazie a Marco, grazie a tutte per avermi invitato. Io sono molto legata a questa città perché ho fatto una parte dei miei studi a Bologna, quindi insomma mi fa sempre molto piacere venire qui e poter condividere un pomeriggio, una serata, diciamo più che facciamo una chiacchierata tra di noi su un qualcosa che viene strumentalizzato, negli ultimi anni, negli ultimi 2-3 anni in maniera abbastanza forte, e l'ultimo anno è stata veramente, negli ultimi giorni ci sono stati attacchi a molti storici, a molti ricercatori che si occupano nello specifico di confine orientale. E appunto io non utilizzo quasi mai il termine foibe, ma confine orientale, perché sono delle vicende molto complesse in un arco temporale abbastanza ampio e che, diciamo, per motivi anche di tempo oggi magari ci concentreremo un po' più su quello che è successo tra il 19 e il 43-45, ma potrebbe essere uno spazio molto più dilatato e molto più allargato. Quindi prima di tutto, anche se non ci sono, però esprimerei la solidarietà a tutti gli storici e le giornaliste e le storiche che negli ultimi giorni sono state attaccate e accusate di negazionismo. E come diceva Marco, fa un po' sorridere questa cosa, perché appunto fino a qualche anno fa si parlava di riduzionismo, cioè venivano soprattutto la Kerzevan in qualità di una delle più importanti storiche italiane che si occupa di confine orientale, e con Lella Cernigoi, che non è una storica ma è una giornalista storica, diciamo, ed è specializzata su questa tematica, sono state accusate spessissimo di riduzionismo nel senso di numeri, cioè di ridurre il numero delle persone che poi sono state, dopo processo, sono state condannate a morte in un periodo comunque nel 43 e poi nel 45, in piena guerra, sono state appunto condannate a morte e poi gettate negli inghiottitoi naturali, che sono le cosiddette foibe, dove storicamente sono stati gettati cadaveri, ma anche reperti bellici, insomma tutta una serie di... Infatti poi quando hanno aperto appunto queste cavità hanno tirato fuori un po' di tutto, non solamente i morti riferimento del 43 e del 45. Quindi prima si parlava di riduzionismo, adesso invece siamo arrivati proprio negli ultimi 10 giorni proprio a parlare di negazionismo, ed è un po' un invertire un paradigma. Quindi è un po' come dire gli storici di sinistra o la sinistra stanno alle foibe come la destra sta all'olocausto, la negazione, no, delle due cose, ma non è assolutamente né comparabile. E poi non si parla di questo perché non c'è una negazione di fatti avvenuti, ma c'è un'analisi critica del fatto, che è una cosa decisamente differente e che sta appunto alla base del lavoro del ricercatore storico o della ricercatrice storica, che lavora sui documenti e quindi lavora sulle fonti e non solamente sulle testimonianze. Cioè una testimonianza è valida quando poi dall'altra parte c'è anche una fonte scritta, quindi c'è un documento che attesta, e ci sono vari documenti e varie testimonianze che ci possono dire siamo arrivati ad un risultato, che però può essere sempre comunque rimesso in discussione, no? E poi questo è anche il bello della ricerca, cioè andare anche a trovare sempre anche nuovi documenti che possono uscire fuori e possono essere rianalizzati. E quindi sentirci chiamare negazionisti è veramente... Io quando Marco mi ha mandato l'articolo ieri mi sono messa un po' a ridere, perché non sapevo se ridere o se invece piangere, nel senso che si fa un po' una riflessione su tutto il lavoro che si sta facendo, perché a noi può far sorridere, però poi invece queste parole dette in un certo modo e poi utilizzate in determinati contesti e con determinati pubblici, come possono essere per esempio i ragazzi che frequentano il blocco studentesco o Casa Pound o il Fronte della Gioventù, dove poi queste cose vengono, questi concetti, no? Vengono utilizzati, queste parole vengono trasmesse e poi vengono costruite in una maniera che non ha nulla a che vedere con la ricostruzione storica del fatto, e quindi poi viene manipolata. Quindi arriviamo a vedere i ragazzini di 16-17 anni di blocco studentesco che in tutta Italia, diciamo tra l'8, 9 e 10 febbraio, fanno manifestazioni per i martiri delle foibe, utilizzando anche un termine che è assolutamente improprio, pur avendo creato poi delle rotatorie per i martiri delle foibe. Con Marco siamo stati a Trieste poco fa e abbiamo percorso il parco delle rimembranze delle martiri delle foibe, che era poi un misto di varie lapidi con vari nomi, con vari personaggi
che andavano dalla prima guerra mondiale,
sì,
in poi,
cioè c'era proprio un po' tutto, insomma, in questo parco della rimembranza. Sì. Quindi si utilizza la categoria di martire per parlare di una categoria di persone che non ha nulla a che vedere con i martiri, perché poi chi è stato di fatto da documenti condannato con sentenza di morte e fucilato erano personaggi, soprattutto nella prima fase, quindi nel 43, erano personaggi che facevano riferimento alla gerarchia fascista, quindi chi aveva il comando, chi ha portato avanti dal 19 fino al 43 politiche di repressione per chi non era inizialmente italiano. Quindi appunto già dal 19 a Trieste, nell'area triestina goriziana si ha a che fare con la prima italianizzazione forzata e con la nascita del primo fascio di combattimento nella città di Trieste. Questo cosa ha portato? Questo ha portato a tutta una pratica di repressione e di violenze che tra il 19 e il 22 ha visto un'escalation incredibile, sia di spostamento della popolazione, perché giusto così per fare un quadro molto veloce, prima del 19 Trieste era una città assolutamente multiculturale, con slavi, tedeschi, una forte comunità di ebrei, era considerata parte della Mitteleuropa. Nel momento in cui appunto nel 19 poi avviene questa italianizzazione, quindi nell'area di Trieste, questa italianizzazione forzata porta poi allo spostamento anche di tutte le persone che non potevano essere categorizzate come italiani, culturalmente italiani, e quindi cosa accade? Che si dà fuoco alle case del popolo, per esempio nel 20 a Trieste si dà fuoco all'Hotel Balkan, che era un centro culturale di riferimento per la comunità slovena a Trieste. A Pola, sempre nel 20, pochi giorni dopo, si dà fuoco a un'altra casa del popolo slovena, e tra il 19 e il 22, quindi poi la marcia su Roma, si ha uno spostamento di circa 30.000 persone tra slavi e tedeschi dall'area triestina, e invece di arrivo di 50.000 persone dei cosiddetti regnicoli. I regnicoli erano, in questo caso, erano persone che venivano principalmente dal centro Italia e alle quali veniva promessa terra, veniva promessa lavoro, in cambio di cosa? In cambio di voto, quindi di voto al partito fascista. Tanto è vero che prima del 22, quindi prima della marcia su Roma, già nelle elezioni comunali del 20, votarono 16.000 regnicoli che non erano ancora residenti nell'area triestina. Cioè si arriva, si fa questa votazione, il fascio prende voti e si trasforma piano diritto in partito cittadino. E quindi inizia così questo processo che vedrà veramente un'escalation di violenza fino al 43. Violenza che, oltre appunto al di vario genere, oltre a, come dicevamo prima, agli incendi, alle varie vessazioni verso chi non voleva essere italianizzato o fascistizzato, vede anche il divieto della lingua slava e della lingua non italiana in generale in tutta quell'area. E vede l'allontanamento degli slavi dai posti pubblici, quindi gli insegnanti, quindi tutto quello che era lavoro pubblico. E quindi questo porta, diciamo, a una forma quasi coatta di allontanamento, perché per volere o per non volere, chi non era considerato italiano e che non rientrava nei canoni che poi il fascismo voleva, si allontanava o veniva allontanato. Allo stesso tempo quelle terre non rimangono isolate, ma vengono riempite nuovamente dai regnicoli che dal centro Italia, come dicevamo prima, si spostano e sono la base poi del consenso che in tutta quell'area viene data al fascismo. In Trieste viene considerato il laboratorio del fascismo, non è casuale che la prima proclamazione ufficiale delle leggi razziali viene proprio a Piazza dell'Unità a Trieste, cioè non è una scelta casuale questa, è una scelta pensata proprio perché c'era una base di consenso molto forte. Quindi questo, insomma, giusto per dare un po' un quadro di quella che era la situazione estremamente complessa di tutta l'area, che appunto nel giro di 20 anni praticamente viene completamente italianizzata e modificata gli assetti sociali e culturali. C'è un cambiamento netto rispetto a quello che c'era, qual era la situazione prima della Prima Guerra Mondiale e poi dopo la Prima Guerra Mondiale, prima di arrivare poi a quella che sarà la Seconda Guerra Mondiale. E queste dinamiche, tutto questo contesto storico viene completamente eliminato nel racconto politico che se ne fa oggi dalle destre, ma viene eliminato anche dal racconto politico che è stato fatto in passato, quindi negli anni 90, quando la storia dell'area triestina non rimane, diciamo, solo localizzata, ma tramite Alleanza Nazionale viene portata un po', diciamo, viene portata alle glorie nazionali, perché viene richiesta per la prima volta nel 95 la promulgazione della legge che poi nel 2004 diventerà legge per la giornata del ricordo. Ci sono vari passaggi per arrivare al 2004, quindi alla promulgazione della legge del 2004. La prima richiesta venne fatta nel 2005, la seconda nel 2000, entrambe non passarono per vari cavilli, ma nel frattempo c'è un altro elemento. Nel 96 ci fu un discorso abbastanza celebre scusate, mi sta scusando. Da parte di Violante, che mette in gioco altre categorie, cioè ci fu il discorso nel quale lui quasi, come dire, inserisce il discorso dei giovani di Salò. Praticamente già nel 96, tramite un esponente del PDS, quindi nel discorso pubblico si va a inserire il racconto su giovani di Salò, che poi porta alla richiesta dell'equiparazione dei giovani di Salò con i giovani partigiani, inserendo la categoria di giovane, che è abbastanza sottile e importante, perché gioca moltissimo sulla sensibilità delle persone, cioè ti passa il messaggio che in fondo quelli erano dei giovani, quindi essendo dei giovani, anche se avevano preso parte appunto all'ultimo atto poi del periodo di Mussolini e quindi alla Repubblica di Salò, in fondo erano giovani e avevano preso una decisione, e in quanto giovani potevano anche essere in qualche modo giustificati per quello che avevano fatto. E questa poi viene ripreso nella narrazione della destra, in primis da Fini, appunto all'epoca AN, che nel discorso pubblico, nel discorso politico, ci sono tantissimi articoli, tantissime dichiarazioni rilasciate da Fini e da altri esponenti DN, dove si riprende proprio il concetto del giovane, ed è un po' tutto legato alla rivincita della destra, questo bisogno di trovare una nuova definizione, quindi ripulirsi da quello che era stato per crearsi una nuova aurea, diciamo, di nuovo per ricominciare. E secondo me questa, appunto, alla luce di ciò che accade, no? Alla luce di ciò che stiamo sentendo in questi giorni e che sentiamo in realtà negli ultimi anni sempre vicino al 10 febbraio, è importante fare una riflessione su come è stata strumentalizzata tutto il discorso delle foibe. Foibe, come viene definito, a me non piace definirlo foibe, appunto più confine orientale, però poi anche nel discorso pubblico non si sente quasi mai parlare di confine orientale, ma si sente parlare martiri delle foibe e dramma dei Giuliano Dalmati, e anche lì si vanno a sovrapporre due cose che in realtà non andrebbero neanche sovrapposte, perché sono due cose diverse, inserite entrambe all'interno della legge del 2004, che possono avere certo degli anelli di congiunzione, ma sono comunque due cose che dovrebbero anche andare separatamente, invece vengono messe insieme perché proprio si gioca
ambiguità.
Sì, grazie, si gioca un po' su questa ambiguità, e in più viene introdotto il discorso del testimone, perché legato poi agli esuli e quindi all'esodo dei Giuliani Dalmati vengono riportate tutte le testimonianze di chi? Dei parenti degli esuli. Infatti spessissimo in televisione, accendendo alla RAI, nelle varie trasmissioni su RAI Storia, al telegiornale o tutti i vari speciali che fanno in riferimento a queste giornate, si vanno poi ad intervistare i nipoti degli esuli, i figli, e si va a portare il piano, si passa da un piano storico a un piano estremamente familiare e un po' appunto con la lacrima facile, no? Quindi spesso si vedono queste persone che raccontano la storia dei nonni completamente decontestualizzati da quello che è stato, e si racconta il dramma personale di questa gente, che, nel senso, sicuramente loro avranno avuto un loro dramma personale, ma non ha nulla a che vedere poi a volte con il dato scientifico, e quindi anche lì si vanno a inserire vari piani e varie narrazioni che sono abbastanza distanti da quello che dovrebbe essere il piano storico. Il problema è che spesso storia e memoria viene confusa, e quindi si parla di storia quando invece bisognerebbe parlare di memoria, e passa il messaggio che il racconto del testimone sia il racconto storico, cosa che appunto dal mio punto di vista non è neanche accettabile, insomma, come ragionamento. E volevamo far vedere una parte del documentario, diceva prima Marco, e appunto questo è un documentario prodotto dalla BBC nell'89 con interviste fatte a sia storici che anche testimoni in riferimento in special modo al campo di Rab. Dico due parole sul campo di Rab. Il campo di Rab venne istituito dopo l'occupazione della Jugoslavia da parte dei fascisti, dopo l'occupazione del 6 aprile 1941, ed era un campo di concentramento e in realtà di morte, perché poi morivano le persone, destinato a slavi, comunisti e in generale oppositori all'occupazione. È molto interessante perché non se ne parla, cioè ultimamente si inizia a parlare appunto del campo di Rab, ma per tantissimi anni è stato difficile trovare anche spazio in televisione, tanto è vero che questo documentario andò in onda sulla 7 tipo una decina di anni fa a mezzanotte. Prima di andare in onda sulla 7 erano stati fatti degli accordi con la RAI, in realtà non andò mai in onda perché prima di mandare in onda la RAI disse no, è un documentario che noi non possiamo trasmettere, ed è un documentario non solo dedicato appunto al capitolo occupazione Jugoslavia, ma ai crimini del fascismo, diciamo ai crimini coloniali del fascismo, quindi dura un'ora e mezza, noi ne vedremo un quarto d'ora perché altrimenti sarebbe troppo lungo, però è molto interessante per avere una panoramica di ciò che il fascismo ha fatto al di là di quello che viene raccontato, no? Al di là dei treni che arrivavano in orario, qui c'è una bella panoramica proprio presa a capitoli, quindi come fosse un libro di storia si apre il capitolo e si va ad approfondire. Adesso
sì, prima di passare al filmato ti volevo intanto, che così cerco di riaccendere sì. Il proiettore rispetto al viaggio che abbiamo fatto a Trieste alla fine dell'anno scorso, ci siamo anche fatti del male, siamo andati voluti andare a Basovizza a vedere la mitica forma di Basovizza, e quindi ti chiedevo di raccontarci un po' dal tuo punto di vista di ricercatrice storica sul tema. Che cosa hai visto lì? Io la cosa che ho visto, sono in vendita le bandiere di Fiume, Istria e Dalmazia ancora, 10 euro se volete comprarle, sono lì.
Comunque.
Sì, italiani.
Sì, esatto. La faiba di Basovizza è particolare perché in una cittadina molto piccola ci sono due cose molto strane, cioè da un lato il memoriale alla foiba, il memoriale ai martiri, e dall'altro invece sta il monumento agli antifascisti, spostato un pochino dallo spazio appunto dove sta il memoriale, e al centro della cittadina Basovizza, che veramente è una lingua di terra molto corta, e c'è questo monumento agli antifascisti, quindi è veramente un po' bipolare come situazione, e a Basovizza è un po' surreale perché appunto si entra in questo in questa casetta in questo spazio museale molto piccolo che pretende di raccontare appunto di ricostruire un po' la storia del confine orientale, omettendo completamente tutta la parte, cioè tutto quello che ci siamo detti adesso molto brevemente, quindi omettendo completamente tutti i 20 anni precedenti poi al 43, quindi tutto il periodo dell'italianizzazione, della deslavizzazione, della fascistizzazione forzata, viene completamente proprio saltata a pie pari, e c'è un racconto legato anche lì molto, si riportano testimonianze ci sono pannelli con testimonianze scritte dai familiari, e ricostruzione estremamente sommaria dei fatti, ed è abbastanza inquietante perché all'entrata ci sta un libro, no? Come tutti i poli museali, dove c'è il libro dove si scrive mi è piaciuto tanto, ci sono scritte di gente che invece scrive a morte Tito, siamo tutti fascisti, cioè di questo tenore. E quando io sono entrata insieme a Marco, dietro a noi c'era una signora che è entrata e ha gridato
Ha scritto sul libro A morte i titini.
A morte i titini, cioè è entrata e l'ha anche detto, cioè sì, ha aperto la porta e nel 2018,
era fine 2018.
Era il 30 gennaio 30 dicembre 2018, noi siamo entrati là dentro con questa signora molto proprio...
Sì, molto...
molto, come dire, presa da queste...
Molto fanatica.
E, no, è stata surreale, perché veramente la, quello che poi veniva riportato sui pannelli, ma anche i dati, anche i numeri, cioè proprio non ci stavano, cioè parlavano di migliaia e migliaia di persone poveri, utilizzando poi sempre le categorie di poveri italiani, poveri contadini, infoibati. E vengono riportati dei dati abbastanza pericolosi, perché poi lì portano delle classi in gita e fanno delle gite, cioè curriculari, quindi poi lì raccontano, fanno vedere dei documentari, fanno vedere un documentario che è in vendita, anche quello, sì, a 10 euro,
esatto,
su il loro racconto del confine orientale. E io ero un po' scioccata, devo dire, ero, sì, anche abbastanza, sì, arrabbiata, perché è il modo in cui proprio viene esposto, è fastidioso per poi...
Ma chi è gestita?
È gestita da...
dalla Lega Nazionale, dall'Unione Istriani e Dalmati.
Sì, Lega Nazionale e Unione Istriani e Dalmati, che appunto hanno un po' il monopolio, e hanno avuto il monopolio per tantissimo tempo, e sono legati... in vari modi con l'ex-AN e con vari politici di estrema destra, di destra, e loro vanno in giro nelle scuole, ma non solo, organizzano anche delle... Io qualche anno fa partecipai, appunto, invitata a parlare a un convegno dove c'erano anche loro, e c'era una classe che aveva partecipato a un loro concorso, e il concorso era ricostruzione della...
Esatto.
Cioè, raccontaci il dramma dei martiri delle foibe. Cioè, hanno chiesto a questi ragazzini di 10 anni di raccontare il dramma delle foibe, passando per il loro racconto, però. Quindi è stata una cosa veramente
delirante,
sì. E, questo è in provincia di Bologna, tra l'altro. E quindi poi prima hanno fatto fare questo racconto ai ragazzini, e poi hanno detto: bene, visto che sono le 9 di sera, adesso, vabbè, i ragazzini se ne vanno, e dopo dovevo intervenire io facendo una contestualizzazione. Invece ho preteso che i ragazzini rimanessero, perché quello che loro gli era stato passato mancava completamente di contestualizzazione storica. Però è il modo nel quale poi loro fanno anche propaganda, perché poi diventa una forma di propaganda, e giocano molto sul sentimentalismo. Quindi ci sono tantissimi filmati di persone che piangono, disperate, e ovviamente, cioè, se non si ha una base, se non si ha anche diciamo, gli strumenti per analizzare quello che si sta vedendo, io ci credo che è così, perché se io sono una ragazzina di 10, 15, ma anche 20 anni e non ho gli strumenti per analizzarlo, non vedo perché non dovrei crederci, perché tu me lo stai passando come dato scientifico e critico. Il problema è che non è così.
Ma dopo che sei intervenuta, che reazione c'è
stata? C'è stata una brutta reazione, perché i ragazzi sono stati poi, era una sessione serale, i ragazzi li hanno mandati, a un certo punto gli hanno detto di andare via, perché quello che stavo dicendo secondo loro non era assolutamente accettabile, e poi c'è stato un attacco da vari esponenti di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle, che praticamente non mi hanno dato della negazionista, ma mi hanno dato della sporca comunista, cosa che tra l'altro manco sono, insomma, vabbè. E è stato, sì, no, è stata, io andavo lì appunto come ricercatrice dell'Istituto Parri di Bologna, quindi anche rappresentanza del Parri, e è stato un attacco bello, bello forte, e, però...
C'hai grossa, tutti a posto?
Sì, no, ma più che non era tanto per, era più che altro perché nel momento in cui poi si lavora con i bambini, con i ragazzi, sì, e si trasmettono certe cose, lì si va anche a costruire, no? E quindi secondo me invece era importante che ci fosse un altro messaggio. Il problema è che poi quel messaggio è stato bloccato, perché li hanno portati via, però vabbè, insomma. E stava Uzzano. Sì, Era una serata organizzata, sì, era una serata organizzata dal consiglio comunale.
Sì, scusa.
Parte? No,
sei sì,
io. Io vedo anche che molte persone, anche più grandi, adesso a parte dei ragazzini, sicuramente molto importante intervenire, ma più grandi di Trieste prendono per vera la storia che stanno raccontando da un po' d'anni alla nostra parte, sulle foibe di Basovizza, eccetera. E mi chiedo cosa viene fatto come controinformazione rispetto a questo, ma che arrivi anche, perché adesso a parte i circuiti.
Sì, diciamo che gli istituti della resistenza fino adesso in realtà neanche più loro, perché da un paio di anni hanno anche smesso di fare incontri nelle scuole. Alcuni istituti della resistenza in giro per l'Italia, per esempio anche Torino, organizzano degli incontri, però poi c'è un monopolio che è gestito comunque da altre associazioni che vanno nelle scuole, tipo le associazioni che gestisce il museo a Basovizza. Loro hanno un forte monopolio, soprattutto nel centro-nord Italia. Io vengo da Roma, a Roma non arrivano tantissimo, però in Emilia e in Friuli sono molto, molto inseriti all'interno delle classi.
Ma non dovrebbe essere richiesta una specie di rettifica proprio a livello istituzionale?
Ma
non so, ho sentito un po', cioè le prove che veramente ci sono degli infoibati, eccetera, ci sono una trentina di persone.
No, è un po' di più, no, diciamo che siamo, allora, di persone tirate fuori ufficialmente siamo sui 230, una cosa del genere. Il problema non è tanto questo, il problema è che poi ci sono delle cifre, perché ci sono degli storici che parlano di 8.000 persone e ovviamente c'è un divario bello grosso. E il punto non è 208.000, il punto è anche la categoria di persone, perché se tu mi passi il messaggio che sono state infoibate, cioè gettate. Passa spesso il messaggio, e anche durante i documentari che vengono trasmessi lì alla foiba di Basovizza si dice che vengono gettate vive nelle foibe dei poveri italiani, dei poveri contadini completamente inermi. A parte il fatto che ci sono due fasi, no? Perché c'è il 43 e c'è il 45, quindi ci sono due fasi ben distinte. Cioè il 43 dopo l'armistizio, dopo l'8 settembre, cioè quell'area era in lotta fra l'occupazione tedesca e in quel momento c'erano i partigiani di Tini. E poi nel 45 c'è tutta un'altra fase, c'è tutta un'altra situazione, cioè nel senso la guerra era finita, ma la guerra non è che finisce perché c'è un trattato, perché si dice è finita. Ci sta un, appunto come l'introduzione che ho fatto prima, ci sono più di 20 anni di violenze subite, e non è una giustificazione. Però bisogna tenere in conto, no? Quando poi si fa un'analisi complessiva di quello che accade, e soprattutto nella prima fase, quindi nel 43, chi viene colpito, vengono fatti dei processi, cioè ci sono dei processi e vengono condannati a morte.
È una fossa comune.
È una fossa che viene utilizzata in vari momenti, non viene utilizzata solo nel 43, cioè viene utilizzata anche a fine 800, vengono tirate fuori dei cadaveri risalenti a periodi molto precedenti al 43. È questo, no? Che poi invece non viene assolutamente messo, cioè non se ne parla minimamente quando poi si fa un discorso pubblico. E a livello istituzionale hanno fatto una legge, cioè nel senso non è che, cioè l'istituzione ha fatto una legge, e questo è anche un po' il problema, che questa legge poi permette un po' di giocare e di raccontare quello che più ci fa comodo.
15 giorni dopo giorno della memoria.
Esatto, quindi sì, grazie per... Non a caso, e spesso appunto vengono anche unite le due ricorrenze, perché era un bel mischione, un bel minestrone di fatti, e un po' come il Parco della Rimembranza a Trieste, che ci butta dentro un po' di tutto e che non... E non dà una definizione, non si capisce veramente nulla. Cioè, noi quando siamo stati a Trieste siamo rimasti.
Poi c'era nebbia quel giorno, quindi
c'era
forse
nebbia.
Era quello. No?
C'era nebbia, forse è stata la nebbia che ci ha portato, fatto cadere in inganno. Però insomma, sì. Vediamo. Mm-hmm.
Vediamo.
È dal, dal minuto 16:33?
Vabbè,
Okay.
Centinaia di militari italiani accusati di crimini di guerra, cui avrebbe dato la caccia il governo etiope. Il 6 aprile 1941, senza nessuna dichiarazione di guerra, Germania e Italia iniziarono l'invasione della Jugoslavia. L'inadeguato esercito jugoslavo fu sconfitto facilmente dalle forze dell'asse. In soli 10 giorni il regno di Jugoslavia crollò. Hitler e Mussolini istituirono il loro nuovo ordine nei Balcani e invitarono Ungheria e Bulgaria a spartirsi i resti della regione. La Jugoslavia fu divisa tracciando una linea di demarcazione verticale. I tedeschi avrebbero occupato il nord-est del paese, mentre agli italiani venne assegnato il controllo di alcune aree a sud-ovest. L'Italia ottenne inoltre il neonato Stato indipendente del Montenegro, mentre una vasta porzione della costa fu dichiarata territorio italiano. Per finire, il confine italiano nord-orientale fu esteso sino ad includere la provincia slovena di Lubiana.
In queste regioni, divenute parte integrante dello Stato italiano, Mussolini aveva come obiettivo di italianizzare tutto, attraverso le scuole, imponendo la lingua italiana, cambiando i cognomi slavi in italiani.
Chiunque si opponesse alla italianizzazione veniva punito. Le cosiddette famiglie ribelli erano deportate e sostituite con quelle di coloni italiani. Una politica tipica dell'antica Roma. Colonizzare, fascistizzare e quindi italianizzare. Per secoli l'Italia aveva rivendicato il porto dalmata di Spalato. Spalato era stata una colonia italiana dal tempo dei Romani sino al XVII secolo, quando la città venne occupata da alcune popolazioni slave. Nel maggio 1941 Spalato ritornò ancora una volta sotto il controllo italiano e, come la maggior parte delle città nei territori annessi, fu ribattezzata con il suo nome italiano. Spalato venne sottoposta a una totale italianizzazione. I cartelli stradali in lingua slava furono rimossi e sostituiti con nomi italiani.
Tutta la stampa, tutti i giornali dovettero cambiare il titolo. Venivano pubblicati soltanto in italiano. Persino i cognomi venivano cambiati. Non hanno avuto il tempo di fare quello che fecero in Istria, tradurre i nostri nomi slavi e croati in italiano. Così che se, per esempio, qualcuno si chiamava Golubovic, il nome viene tradotto in italiano, Colombo. Non hanno avuto il tempo di fare lo stesso qui, ma avevano iniziato a cambiare la lingua.
Massima autorità militare in Jugoslavia e comandante della seconda armata italiana era il generale Mario Roatta. Una delle prime mosse di Roatta fu quella di istituire una serie di campi di internamento per migliaia di jugoslavi. Conosciuto tra i suoi uomini come la Bestia Nera, Roatta fu l'artefice di massicce offensive nella lunga guerra contro i partigiani comunisti di Tito. Per distruggere le loro basi economiche, Roatta pubblicò la circolare 3C, che autorizzava a giustiziare gli ostaggi, deportare famiglie intere e a distruggere case, fattorie e bestiame.
Le truppe di occupazione italiana compivano giornalmente, giorno per giorno, degli astellamenti che dovevano servire.
Queste operazioni avevano lo scopo di terrorizzare la popolazione e di renderla più remissiva. Durante i numerosi rastrellamenti quotidiani, ogni compagnia o battaglione arrestava molti cosiddetti ribelli, saccheggiava qualche casa e poi si ritirava. Se invece si verificava una qualunque azione partigiana, se cioè i partigiani facevano saltare un ponte o una ferrovia o attaccavano una guarnigione militare italiana, allora gli italiani rispondevano con una grande offensiva, con un grande rastrellamento, non con un battaglione, ma con intere divisioni. In questo caso tutto veniva raso al suolo. Tutte le persone prese in queste operazioni venivano fatte prigioniere e in molti casi uccise sul posto. Molte delle vittime della politica italiana di spopolamento furono deportate in campi di prigionia in Italia. Altre vennero rinchiuse in campi di concentramento in Jugoslavia. Uno di questi lager si trovava sull'isola di Rab, al largo della costa dalmata. Nella piana acquitrinosa del villaggio di Campor, gli italiani costruirono un campo che sarebbe arrivato ad accogliere fino a 15.000 jugoslavi. Dopo essere stati spogliati, rasati e privati degli effetti personali, i nuovi arrivati si trovavano davanti alla prospettiva di dover passare un duro inverno sotto una tenda. Durante i mesi invernali del 1942, a causa del freddo, della fame e delle malattie, morirono migliaia di uomini, donne e bambini sloveni.
La prima e la seconda notte dormimmo per terra, poi montammo le tende. Queste tende erano per 6 persone, erano vecchie tende militari che facevano acqua appena pioveva. Abbiamo piantato le tende una di fianco all'altra, lasciando lo spazio appena sufficiente per camminarci in mezzo. Da subito le conduzioni erano molto difficili. Credo che abbiamo dormito per terra per 14 giorni, 6 di noi in ogni tenda. Poi ci hanno dato della paglia, che nel giro di pochi giorni si era già completamente appiattita. Praticamente ho dormito per terra per tutti i 6 mesi che ho passato al campo.
Le cause principali di morte erano la sete e la mancanza di cibo. Non ci davano quasi niente da bere. A volte le persone del posto portavano, ovviamente quando gli veniva ordinato, un barile contenente circa 200 litri o qualcosa del genere. E quel barile d'acqua doveva soddisfare i bisogni di diverse migliaia di persone. Ed era praticamente impossibile prima di tutto arrivare all'acqua e poi dissetarsi. Per pranzo ci davano maccheroni o riso che galleggiavano nell'acqua. Diverse persone contavano i pezzi di maccheroni. A volte ce n'erano 5, altre volte 6 o 7 piccoli pezzi. A volte ne contavano 12. In definitiva, il cibo consisteva per la maggior parte d'acqua, nient'altro.
Ogni giorno ci davano un pezzo di pane, credo 70 o 80 grammi. Era un morso, per così dire, un boccone. All'inizio ci abbiamo anche scherzato sopra. Pensavamo si trattasse di una situazione temporanea e che le cose si sarebbero poi sistemate. Al contrario, le cose iniziarono poco a poco a peggiorare. Dopo un paio di settimane la gente iniziò a morire. Questa era gente di paese, per la maggior parte persone corpulente, ridotte a nutrirsi di sola acqua, che cominciarono a deperire velocemente. Le persone iniziarono a morire. Non c'erano molti malati. La gente semplicemente rimaneva nelle tende aspettando la morte. Non davano segni di vita. Alcuni potevano muovere solo gli occhi e noi sapevamo che stavano morendo.
Mio nonno aveva 86 anni ed era nel campo. Ce n'erano molti come lui. C'erano anche molti invalidi senza gambe. Questa gente soffriva di più la sete che la fame. Con il caldo di agosto e settembre, queste persone, deboli ed esauste, rimanevano sdraiate nelle loro tende. Sotto di loro brulicavano le larve. Erano uomini che stavano marcendo vivi. E dalle loro tende proveniva una puzza a dir poco terribile.
Per pedale. Ci portarono in un hotel dove era stato improvvisato un ospedale. Potevo decidere quello che volevo fare. Avevo già lavorato con i bambini e per questo motivo mi ho chiesto di stare con loro. Io ero a lavorare nella corsia dei bambini dove trovavo una situazione terribile. Ce n'erano 6 in ogni letto e altri sul pavimento. Ci diedero alcune vecchie lenzuola dell'albergo che noi strappammo perché erano sudice, ricoperte di diarrea e vomito di altri bambini. Non avevamo niente con cui cambiarli. Non potevamo fare nulla per aiutarli. Non c'era niente da mangiare, solo acqua. Quando era possibile, gli davamo da mangiare pane inzuppato nell'acqua. Gli escrementi seccavano velocemente, tutto era sporco e puzzolente, e noi non potevamo fare assolutamente niente. Finimmo per usare dei giornali come pannolini. I bambini erano malati e disidratati. Morivano da noi e io potevo solo stringergli le mani. Ero così impotente che andai dagli italiani e li supplicai di essere trasferita perché non potevo più sopportare la situazione. Così venni trasferita dai bambini agli anziani, ma anche là le cose non erano migliori. Almeno era più facile sopportare la morte di un adulto piuttosto che quella di uno di quei poveri bambini. Ormai sapevo che per quanto lottassimo per ogni vita, alla fine non potevamo fare niente. Cosa potevi fare? Solo stringere le mani e nient'altro.
In novembre e dicembre morì un gran numero di persone. 20, 30, 40, poi 50 al giorno. Si dice che la vigilia di Natale le vittime furono addirittura 89. È certo che molte persone morirono davvero nelle loro tende la notte di Natale. Alcuni pregavano, alcuni litigavano, altri mormoravano canzoni. Molti impazzirono pensando a casa. A Capodanno morì all'incirca lo stesso numero di persone. Sembravano fantasmi. E poiché non avevano di che vestirsi, avvolgevano intorno al corpo lenzuola e coperte militari e poi vagavano implorando un po' di cibo. Il morale crollò completamente. Si viveva nella più totale angoscia. La gente passava le giornate a girare in tondo frastornata. Un mio amico cadde in un fosso. Fece appena in tempo a tirarlo fuori. Era già quasi morto. Un altro amico invece lo portai alla stazione di pronto soccorso. E quando arrivammo lì, chiesi al dottore cosa potevo fare. Lui mi disse, mettilo vicino ai morti, tanto morirà presto anche lui.
Il lager di Campo, sull'isola di Rab, rimase in funzione per circa 10 mesi. Non è stato stabilito in maniera esatta quante persone vi transitarono. Si parla in maniera approssimativa di un numero che varia tra le 11.000 e le 15.000 persone. Secondo documenti ufficiali italiani, 1.267 persone morirono nel campo. Ma ci sono anche altri documenti. La Commissione Distrettuale per i Crimini di Guerra ha accertato 4.641 vittime. Credo che questo numero sia più preciso. È stato appurato che diverse persone sono morte dopo essere state trasferite da campo ad altri campi di prigionia. Alcuni sono morti dopo essere tornati a casa. Spesso due cadaveri venivano messi nella stessa bara, specialmente quelli dei bambini. O per fare un altro esempio, c'erano voci secondo le quali diversi corpi venivano seppelliti in un'unica fossa, mentre sulla croce veniva scritto un solo nome.
Un giorno, mentre stavamo trasportando alcune bare sull'erba bagnata, uno di noi scivolò e una delle bare cadde per terra. La bara si aprì e vedemmo che dentro c'erano due cadaveri. L'ho visto con i miei occhi. Nel cimitero era stata scavata una lunga fossa. Questa fossa era profonda circa 2,5 metri. E ho visto abbastanza chiaramente che vi venivano messe tre bare una sopra l'altra. Era chiaro che era stato dato l'ordine di seppellire tre bare insieme. E sopra alla tomba dei tre misero solo una croce con un solo nome. Ma io so che lì c'erano diversi cadaveri seppelliti. La croce era soltanto una formalità.
Devo dire che per me sono ricordi insopportabili. È per questo motivo che non sono mai tornato all'isola di Rab per rendere omaggio ai morti. Negli ultimi 20 anni non ci sono stato perché è troppo difficile per me. È il posto dove ho perso la mia giovinezza. Dopo Rab sono stato trasferito in altri 3 campi. E sono poi riuscito a unirmi ai partigiani. È una parte spaventosa della mia vita che non potrò mai dimenticare. Mi è difficile pensarci. Quando lo faccio non posso parlare per 1 o 2 settimane. Tutto ritorna come se fosse di nuovo reale. Le generazioni future non devono permettere che questi orrori si ripetano.
Sono tornato per la prima volta a Rab nel 1953, quando venne ricostruito il cimitero. Quel raduno è stato il momento peggiore della mia vita. Ho rivissuto gli orrori dal mio primo giorno al campo fino al 5 dicembre, quando lasciai l'isola. Ho cercato i miei parenti. Ho cercato mio padre. Mio nonno. Ho cercato 8 persone della nostra famiglia. Queste persone sono tutte morte a Rab.
cercato gli amici con cui avevo giocato. Ho provato una grande amarezza. E anche gli altri visitatori di Rab dovevano sentire la stessa amarezza. Perché in questo cimitero cercavamo le targhe con i nomi dei nostri cari. Anche se sapevamo che le persone che stavamo cercando non erano seppellite lì. Ho provato la stessa sensazione ogni anno che ci sono tornato. Vedi, anche lo scorso anno ho visitato Rab per ben 4 volte e le emozioni sono sempre le stesse, come la prima volta che ci tornai.
Gli italiani costruirono più di 200 campi di prigionia tra Jugoslavia, Italia e Albania. È stato stimato che circa 150.000 jugoslavi sono stati deportati nei campi italiani. Scarsità di cibo e mancanza di igiene sono costate la vita a molti di loro.
Mussolini ha deportato quasi tutti gli intellettuali, dagli studenti fino ai professori.
Sicura? Sì.
Se volete andiamo avanti. Cioè...
No, sì. No, cioè...
Volete andare avanti?
Sì.
Sì.
Cioè, finché non finisce il capitolo.
Sono universitari. Su una popolazione di 360.000 abitanti della cosiddetta provincia di Lubiana, ne sono stati internati circa 70.000. E inoltre sono stati uccisi come ostaggi, fucilati o in altre maniere eliminati fisicamente 15.000 sloveni. Praticamente questa popolazione è stata più che decimata. L'intenzione principale era quella di distruggere la forza militare del movimento partigiano, cioè l'esercito di Tito. E in questo sono state fatte 7 grandi offensive.
Nonostante le numerose offensive italiane, in cui venivano utilizzate in media 4 o 5 divisioni, ogni volta i partigiani riuscivano a sfuggire alle trappole e a non cadere nella rete. Solo i feriti, le donne e gli anziani venivano catturati. Erano queste le vittime. Tutte le case, tutti i mezzi economici trovati nell'area dell'operazione venivano distrutti. In questo si pensava che i partigiani avrebbero perso il loro sostegno economico. Chiunque venisse trovato in possesso di un'arma veniva giustiziato, ma spesso bastava che venissero trovate armi o munizioni dentro una casa o anche 100 metri più distante, nei campi o in qualunque parte del villaggio, perché tutte le persone della zona venissero fucilate. In tutta la Jugoslavia gli italiani hanno compiuto rastrellamenti. Ancora oggi, sulle coste della Dalmazia, le rovine bruciate di interi villaggi servono a molti jugoslavi come ricordo della morte e della distruzione portate dalle offensive italiane. Un episodio particolarmente brutale, uno di quelli che non verrà mai dimenticato, accadde il 12 luglio del 1942 nel villaggio di Podum, in una delle province annesse, non lontano da Rijeka. Subito dopo l'alba, in quella che era denominata Operazione Risniak, truppe regolari dell'esercito italiano entrarono nel villaggio accompagnate dai carabinieri e dalla milizia fascista.
Gli italiani arrivarono presto, alle 7 del mattino. Arrivarono e attaccarono in tutto il villaggio dei manifesti che proibivano a chiunque di andarsene. Poi vennero i carri armati con le mitragliatrici che attraversarono il villaggio sparando alla gente. Dappertutto c'erano italiani armati fino ai denti. Saccheggiavano tutto quello che potevano. Si presero tutto, portarono via anche il bestiame e le nostre cose. Si sa come sono i soldati. Vedono qualcosa d'oro, se lo prendono. Rubavano con un proposito, tutto il resto venne bruciato. Più tardi vennero a prendere mio marito. Ho chiesto dove lo stavano portando. Appena qui sulla strada, dissero, ritornerà presto. Ma non tornò mai più. Eravamo tutti lì in piedi ad aspettare, per vedere cosa ci sarebbe successo. Aspettammo e aspettammo. Poi sentimmo degli spari e capimmo. Uccidevano la gente a gruppi, ne portavano via 5 o 6 alla volta e li ammazzavano.
Portarono tutti gli uomini qui, in questo prato. Appena arrivati, iniziarono a bruciare lì, dietro di noi. Portavano i lanciafiamme sulla schiena e bruciavano tutto. Tutto andò in fumo. Nel frattempo venivano tutti raggruppati dove ci sono quelle rocce. All'inizio tutti erano lì, mio padre, mio fratello e io. Eravamo tutti lì. Loro rimasero in quel gruppo, io invece no, perché sembravo più giovane di 16 anni. E così mi spostarono laggiù tra i giovani e gli anziani.
Era stato dato l'ordine di giustiziare tutti gli uomini tra i 16 e i 60 anni. I primi gruppi di 10-15 persone vennero portati a 200 metri in una conca ai piedi della collina. Dopo pochi istanti vennero massacrati con le mitragliatrici montate su due carri armati italiani. Il più giovane aveva 15 anni. Alcuni gruppi furono costretti a portare i corpi di amici e parenti in una grande fossa prima di venire portati indietro e giustiziati a loro volta.
I soldati ci piazzarono le mitragliatrici davanti e quando questa cerimonia finì, iniziarono ad uccidere gli abitanti del villaggio davanti ai nostri occhi. 5, 10, 15, 20 e noi eravamo costretti a fare il pubblico, i testimoni di ciò che stava accadendo. Ah, non potevo scappare, non potevo muovermi. Ecco, questo è quello che è successo.
Oggi una fossa e un monumento ricordano il luogo dove giacciono le oltre 120 vittime del tremendo massacro di Podlum. A mezzogiorno di quell'orribile giornata, gli italiani avevano bruciato quasi tutte le 320 case del paese e mandato oltre 800 tra donne, vecchi e bambini nei campi di concentramento in Italia. 49, compresi 12 bambini, non fecero mai ritorno.
È stato davvero terribile. Avevo i miei bambini. Mio marito era stato ucciso. Era terribile. Oddio, non posso nemmeno pensare alla paura che ho avuto quel giorno. Avevo il cuore in gola e pensavo che sarei morta. Avevo così tanta paura. Mio marito era morto, io ero rimasta sola con i bambini e la nostra casa stava bruciando. Tutto era stato distrutto, eravamo senza vestiti. Dove potevamo andare?
Ho visto tutto ed è impossibile descrivere la pazzia. Quando vedi delle persone che vengono giustiziate davanti a te e tutto il resto. È una cosa che ti lascia sconvolto. Quando mi sono unito ai partigiani, continuavo a ripetermi che finché avessi avuto un fucile, nessuno mi avrebbe fatto paura. Perché trovarsi disarmati, quando qualcuno ti fa qualcosa del genere, quando finirono con le esecuzioni, vennero dei camion e ci prelevarono per riportarci dalle donne. La strage di Podlum è stato uno degli episodi più atroci avvenuti in questa parte della Jugoslavia. Gli invasori italiani credevano che con il terrore avrebbero distrutto la resistenza della gente ed erano convinti che dal terrore dipendesse la loro stessa sopravvivenza. In realtà avveniva il contrario, qualcosa che non si aspettava. Più violenta si faceva la repressione, più forte cresceva la resistenza. Non c'era modo di reprimere la resistenza del popolo jugoslavo con la forza. Non c'era alcun modo.
Nel tentativo di piegare la resistenza jugoslava, gli italiani cercarono di sfruttare il vecchio e lungo antagonismo tra i due maggiori gruppi etnici jugoslavi, i cattolici croati e i serbi ortodossi. Uniti dall'odio per i comunisti, gruppi estremisti di serbi e di croati...
Ci fermiamo qua, no, andiamo avanti. Comunque il documentario lo trovate anche su YouTube, banalmente, cercando Fascist Legacy. Si chiama e lo trovate su YouTube in più versioni, questo stesso lo stiamo guardando da lì. E... niente, Viola, non so se vuoi commentare un po' che abbiamo visto.
Non c'è molto da commentare, nel senso che è un po' l'introduzione che avevamo fatto prima e questo dà un po' un'idea di impatto un po' maggiore anche qui appunto vengono realizzate le testimonianze, ma è veramente un documentario fatto con tutti, rispettando i criteri scientifici di cui prima, che invece non vengono rispettati spesso per documentari creati ad hoc, appunto per spesso anche un po' per impietosire. E questo è sempre, almeno io ho sempre difficoltà a parlare dopo, l'ho visto svariate volte, però ho sempre un po' difficoltà a parlare dopo che lo vedo, perché mi è bello toccante, anche perché appunto racconta del campo di Rab. Non so se voi siete stati a visitare il campo di Rab, se vi è mai capitato, però insomma è un posto decisamente non proprio abbandonato, però meriterebbe molto più eco, soprattutto in Italia, visto che poi inizialmente è stato un campo fascista e dopo i 10 mesi di gestione italiana invece è passata sotto amministrazione tedesca, e paradossalmente hanno portato anche delle migliorie, perché per esempio quando era gestito dagli italiani non c'erano neanche le fognature, infatti si moriva molto di più perché si moriva di più proprio perché appunto ci si ammalava. E quando arrivarono i tedeschi, ma non per far sopravvivere i prigionieri, ma anche perché anche loro vivevano all'interno del campo, appunto portarono delle migliorie proprio di normali, cioè come dire, di sanitarie, ecco, non so come dire. E quindi insomma la situazione era questa, e di questo campo, ma come i campi di internamento sparsi nel tutto il territorio italiano. C'è uno studio fatto da Capogreco appunto che fa un censimento dei campi di internamento sul territorio italiano, e ne vengono censiti, documentati, adesso non ricordo il numero esatto, ma era intorno ai 200 su tutta l'Italia. Tra l'altro uno era anche vicino a Bologna, era Zola Predosa, ed era un campo di passaggio a Zola Predosa, che però il campo di passaggio diventava anche un campo di diventava un passaggio lungo, cioè rimanevano giorni, settimane, vivevano in condizioni appunto precarie, ed era principalmente per gli antifascisti, per gli oppositori al regime, per gli slavi anche. Jugoslavi, diciamo. E questa da appunto, non so, per me è molto faticoso veramente parlare dopo la visione di questo documentario, quindi scusate, però era importante secondo me mostrarlo in questa occasione, proprio perché appunto si parla di cose che spesso non emergono un po' nelle cronache, cioè la RAI non proietterebbe mai questo documentario, tant'è vero che non l'ha proiettato, tant'è vero che è andato in onda sulla 7, appunto, dicevamo, a mezzanotte circa una decina d'anni fa.
Chi l'ha realizzato?
La BBC. Sì, la BBC.
A fine anni 80?
Sì.
Sì, si intuisce.
Sì, nell'89. In realtà le interviste iniziano già prima, perché le interviste iniziano verso la fine degli anni 70 e proseguono per tutti gli anni 80, quindi è un lavoro strutturato, molto ampio, che poi viene appunto realizzato, distribuito nell'89. Però in Italia arriva veramente negli anni 2000 e non grazie ai canali, diciamo, ufficiali, quindi la RAI, che invece si prodiga molto per mandare avanti, per diffondere informazioni sulla giornata del ricordo, e poi si dimentica che esistono dei documentari che potrebbero essere utili un po' per dare un'idea, per fare una riflessione più critica se non altro, no? Per aprire un attimo il discorso. E invece la RAI è interessata sia a diffondere informazioni, ma in maniera anche poco critica, come per esempio nel caso del giorno del ricordo, nel 2006 manda in onda una fiction che probabilmente vi è capitato di vedere, Il cuore nel pozzo. Non so se ne avete sentito parlare, lo mandano in onda praticamente dal 2005 tutti gli anni, in prossimità del giorno del ricordo, e il protagonista è Beppe Fiorello, quindi è proprio una fiction nazional popolare, scusate, e c'è Beppe Fiorello che è un soldato e l'altro protagonista è Leo Gullotta che nello specifico fa il prete, il parroco di questo paesino e loro praticamente devono bloccare l'avanzata dei terribili e temuti partigiani titini che devono arrivare e che si sarebbero rubati i bambini, praticamente avrebbero portato via i bambini. Un po' la storia è questa, è veramente, io non sono mai riuscita ad arrivare alla fine di questa fiction, sono sincera, cioè l'ho visto tante volte ma non riesco mai perché non proprio mi sento male, cioè, ho provato però, e, no non è vero, una volta l'ho visto, però ho dovuto interrompere la visione, cioè l'ho visto, ho interrotto, poi proseguito, quindi in realtà non è stata continuata. E ci sono dei fermo immagini impressionanti perché c'è il fermo immagine sul partigiano titino cattivissimo con la stella rossa, gli occhi di fuori, il sangue agli occhi, e quasi sembra così una bestia che sta per assalire il villaggio. E questa fiction, Il cuore nel pozzo, è stata appunto mandata in onda dalla RAI ed è anche presentata durante vari programmi storici che si occupano appunto, che dedicano puntate speciali per questa commemorazione del giorno del ricordo. E la cosa particolare che a me colpì tanto quando appunto feci una ricerca proprio dedicata ai media e alla strumentalizzazione della memoria storica fu che nello specifico Il cuore nel pozzo fu sì pubblicizzato, cioè scusate, mandato in onda dalla RAI, però pubblicizzato su il giornalino dei Mediaset, TV Sorrisi e Canzoni. Infatti nel 2006 praticamente TV Sorrisi e Canzoni uscì con in prima pagina, proprio in copertina, la pubblicità del Cuore nel Pozzo, ed era un po' particolare questo unione di Rai e Mediaset proprio in un momento politico quando appunto stavamo nel 2005, quando era stata appena promulgata la legge per la giornata del ricordo e quando poi insomma la Rai perde completamente tutta la sua facciata pubblica per iniziare a trasmettere.
Come c'era dire? Gasparri, allora.
C'era Gasparri, sì, c'era Gasparri. Quindi insomma si spiega tutto, c'è questa unione, questa commissione. E a me aveva molto fatto sorridere, incuriosire, in realtà poi neanche troppo perché ci sta, insomma, però è stata spinta tantissimo dai canali Mediaset, una fiction della Rai. Quindi era questa la cosa che mi aveva in quel momento colpito e poi portato avanti su questo girone di ricerche. E l'utilizzo dei mezzi appunto pubblici, nello specifico la RAI, fa parte un po' delle fasi e del percorso della strumentalizzazione politica di un fatto storico che nello specifico appunto il confine orientale o declinato come piace a loro le foibe e le i martiri delle foibe e il dramma degli esuli Giuliano Dalmati. E niente, io non vorrei prendervi troppo con altre parole perché non è neanche non so se vogliamo sì
perché vedendo queste immagini ma collegandole anche ad altri fatti che non sono mai stati presentati dalla RAI ma anche diciamo dagli storici anche del anche importanti, ci si è mai soffermato molto su altri aspetti della vicenda jugoslava che fa riferimento alla resistenza dei militari italiani che fin dal 1941 cominciano prima a disertare, no? ed entrare nelle file partigiani, poi dopo il 1943 vanno massicciamente nelle formazioni partigiane e stiamo parlando di numeri intorno ai 40.000 uomini che vanno dentro all'esercito popolare di liberazione del lago, quindi armati, cioè l'ex nemico va io non uso mai la parola titino perché secondo me è veramente dispregiativo, cioè è l'esercito popolare di liberazione jugoslavo, formato nel tempo e in diverso, però in un ristretto, in un certo momento con una certa accelerazione dal Montenegro in avanti, per opera di Tito, ma che ha raggruppato tutta un'altra serie anche di formazioni, dove la parte preponderante erano i comunisti, ma c'erano anche altre forze politiche. Ebbene, di questa vicenda qua, chissà perché non se ne parla. Allora, la domanda che vorrei fare, non tanto a Viola, perché so, so già...
Scusa, hai detto 40.000?
Sì. 40.000, si sta parlando di un numero enorme, di sono praticamente in termini militari sono due divisioni, no? Di cui uno in particolare la divisione Garibaldi, che ha combattuto anche in Istria, poi con i partigiani. Cioè, quindi dall'altra parte avevano i fascisti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, avevano gli Ustasci anche qui, e poi avevano i tedeschi, perché dopo il 43 la parte litorale diventa Kustenland, no? E quindi viene occupata dai tedeschi.
No, mi stupiva solo il numero, non sì, la qualità dell'informazione.
Stiamo parlando di un numero importantissimo e di questa cosa qui, però allora la domanda che io vorrei fare a certi storici di regime o di altri, ora dico, com'è possibile che ci sia stata una volontà di pulizia etnica da parte degli slavi quando questi hanno consentito di poter armare intere divisioni di militari italiani? Cioè Belgrado è stata liberata da non solo l'esercito di Tito, ma è stata liberata anche col contributo dei militari italiani di tutte le armi, quindi dai carabinieri, ai bersaglieri, ai fanti, all'unità della marina, se non sbaglio, Viola, correggimi, c'era di tutto. Io personalmente, che non ne sapevo niente di questa cosa qua, tanto qualche, insomma, gli anni passano piuttosto in fretta, ho conosciuto un signore che faceva parte, ha fatto parte, lui era carabiniere, dei reali carabinieri di Montenegro, e a Spalato, dopo l'8 settembre, assieme ad altri 200 carabinieri, agli ordini di due tenenti colonnelli che sono ottenuti la medaglia d'oro della Resistenza, hanno dato vita al primo nucleo del battaglione Garibaldi, e che hanno cominciato a combattere contro i tedeschi, contro i fascisti. E questo è stato il primo nucleo centrale, diciamo, di quella che poi diventerà la divisione Italia, quindi migliaia di uomini armati. Allora di queste cose qui non se ne parla mai. Pertini però nell'83 è andato a rendere omaggio ai caduti della brigata Garibaldi, e ci sono foto ufficiali in Jugoslavia di Pertini che va e rende omaggio alla memoria della brigata Garibaldi. Di tutto questo abbiamo perso memoria e notizia, meglio, io sono cose che ho cominciato a, come dire, conoscere nel tempo, però anche questo fa parte della nostra memoria storica, fa parte del nostro patrimonio. La domanda è: perché arriva solo questo? Io credo che questa cosa qui, più questa, più la volontà di negare, questo sì che è la negazione della storia, cioè nel senso, sono fatti che sono successi, che si sono avverati, ma che poi col tempo molte di queste persone sono state mandate nel dimenticatoio. Quindi questo credo sia un problema molto serio, cioè noi siamo un popolo che saremo eternamente condannati a non vivere mai nel presente con la memoria del passato, una memoria corretta del passato. C'è un'altra cosa che oltretutto la Rai non ha mai fatto vedere, cioè l'ha fatto vedere una volta ma poi l'ha tolto subito, che è il film Il Leone del Deserto, Rothsteiger, e che è la storia di Omar el-Mukhtar, cioè l'eroe della resistenza libica ai fascisti prima ancora che arrivasse la Seconda Guerra Mondiale. Quindi anche qui c'è la nostra cara Rai che censura sistematicamente tutto ciò che ha a che fare con...
Oppure un documentario, è un film che aveva un cast stellare.
È un film che aveva un cast stellare, sì. C'era Oliver Reed, c'era tutta una serie di persone.
Non un documentario.
No, era un film che si basava però su fondi documentari.
Sì, diciamo che in realtà, vabbè, io adesso i numeri dei 40.000 non mi risultano, però... magari a me non risultano.
No, era per Tini che parlò.
Sì, 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 a me non risultano i 40.000, però magari sono, cioè nel senso, anche su questo i numeri non sono mai neanche troppo certi. In realtà non se ne parla proprio, cioè nel senso non si parla proprio in generale dell'ex Jugoslavia, non si è parlato per tanto tempo, cioè si è parlato solo in un certo modo del confine orientale, non si dice neanche confine orientale, si parla di foibe, cioè in generale si dice le foibe, cioè che di fatto non significa nulla perché la foiba è un'insenatura carsica, allora stiamo a fare una lezione di geologia e non incontro, cioè non lo so, non ha, è una cosa un po' diversa. E è un po' tutto il discorso pubblico su tutta l'area dell'ex Jugoslavia che non viene assolutamente preso in considerazione, non tanto a livello accademico, ma a livello di appunto discorso pubblico. E quello che si dice in riferimento agli italiani che presero parte alla guerra di liberazione jugoslava è proprio invece a livello pubblico è proprio il contrario, cioè per giustificare il fatto della pulizia etnica si dice addirittura loro che avevano partecipato, erano andati con le truppe dei Titini, vennero poi uccisi, vennero poi incarcerati, vennero poi portati nei campi di internamento jugoslavi, cioè c'è tutto un discorso su questo e anche lì ci sarebbe tanto da andare a analizzare e parlare e rivedere. Però è proprio in generale il discorso pubblico su tutta quest'area che è abbastanza sempre stato manipolato e un po' anche mistificato, quindi insomma ci sarebbe un sacco da dire, un sacco da ricercare.
Molti ufficiali appena furono trovati, è chiaro, furono anche giustiziati, nel senso che furono fucilati,
sì, sì.
Erano l'apice della... Però molti soldati fin dal 1940, luglio 1941 cominciarono le diserzioni per andare a fare.
Sì, 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 no, ma non
i fascisti che ammazzavano le persone, quindi sono sempre venuti per ammazzare la gente.
La resistenza di Jugoslavia già dal 40, cioè nel momento in cui c'è stata l'occupazione, è iniziata subito la resistenza, cioè è stata immediata la cosa. Non ha atteso, ecco. E, no, volevo aggiungere un'altra cosa rispetto invece alle varie fiction che girano. In realtà quest'anno non è stato mandato in onda il cuore nel pozzo perché proprio ieri, esatto. E io purtroppo non l'ho potuto vedere,
che sfiga, eh?
Invece hanno mandato in onda Rosso Istria.
No, io ho visto due fotografie.
Ah, io ho letto la polemica, insomma, nata dal collettivo Nicoletta Burbaghi, e hanno fatto tutta l'analisi critica che hanno fatto, no, Muming, l'analisi critica che ha fatto su...
E anche l'Alessandra Kersevan, abbiamo pubblicato un testo su Staffetta di quello che ha...
Su Rosso Istria, ieri l'hanno mandato su Rai 3 in onda, io non ho la televisione ma non avrei neanche potuto vederlo perché non era a casa e mi è dispiaciuto invece perché l'avrei voluto vedere proprio per arrivare
parlarne
qui oggi. Però comunque appunto ha avuto molte critiche e non vedevo l'ora di guardarmelo ed è stata per quest'anno la sostituzione al cuore nel pozzo che veramente diciamo che negli ultimi 10 anni l'hanno mandato in onda abbastanza, almeno un paio di volte l'anno, non solamente in vicinanza al 10 febbraio. Se non vi è capitato, quella è una visione per un sabato sera, sì. Divertente.
Beh, visto che abbiamo aperto il dibattito, direi...
Sì, io intanto vi ringrazio per avermi ascoltato e se ci sono domande o comunque parlare.
Sì, esatto, nel senso se vogliamo, volete,
sì.
Interloquire.
Ah, scusa Mauro.
I morti jugoslavi della Seconda Guerra Mondiale, nessuno lo dice mai, no? Però c'era una popolazione di 15 milioni di abitanti, i morti complessivi della Seconda Guerra Mondiale per jugoslavi ha dovuto dire circa 1,5 milioni di morti. Di questi morti, di questa quantità stratosferica, però una buona parte li hanno fatti anche gli Ustasha, no? Perché poi era in corso una guerra anche fra lo stato fantoccio creato dai nazisti e dagli italiani di Ante Pavelic contro i serbi, contro i comunisti, contro E rispetto alle ricerche storiche che possono essere state fatte su questo, gli Ustasci a quanti ne hanno fatti fuori di questa gente qua? Perché anche lì c'è una quantità enorme.
Sì, non ti so dire i numeri.
Con la complicità anche della Chiesa Cattolica.
Sì, non ti so
solo
dire
i numeri. Jasenovac, che è il campo dove furono internati 80.000 serbi, credo che furono una cifra colossale.
Sì, serbi. Non ti so dire i numeri, quindi è inutile che dico numeri a caso perché non ti so dare il numero su questo. Se qualcuno di voi, so che ci sono degli storici qua in mezzo, quindi se avete il dato.
Io il dato non ce l'ho, volevo portare una piccola testimonianza, un contributo su questa questione. Cioè più generale, ho capito che questo utilizzo del termine negazionista si va avanti anche insieme al termine revisionista, che ovviamente voleva dire un'altra cosa. Questi termini sono stati utilizzati da alcuni storici, in particolare da un tale Raul Pupo, professore capo, diciamo, di scienze politiche dell'Università di Trieste, che già dal 2003 ha cominciato a far uscire questi libri sulle foglie. Quindi c'era, ti ricordo, 2005, libri del 2003, escono con il giornale, e lui parla di circa 6.000 infoibati, diciamo così, tra l'altro, e usa il termine negazionista verso chi mette in discussione queste cifre, o revisionista. Tanto che, come dire, questa visione assolutamente marginale fino a 15 anni fa o 20 anni fa assume sempre più forza, grazie ai passaggi che tu hai detto molto bene, e diventa legge, e dopodiché si arriva al punto in cui le forze politiche oggi al governo tacciano di negazionismo degli appuntamenti come quello organizzato a Parma, 14ª edizione, ma anche come questo qua di oggi, perché probabilmente sarà girato il link con la notizia, c'è cioè una consigliera comunale della Lega, una cosa probabilmente inconcepibile fino a poco fa, adesso non voglio fare la tragica, però abbastanza inconcepibile nel modo di vedere, dice che questa è un'iniziativa negazionista. Cioè gli anarchici, poi dice un gruppo anarchico di sinistra, perché
è un paese
di destra, giusto? No, ma questo c'è poco da ridere, nel senso da Piazza Fontana in avanti, direi.
Esatto.
Un gruppo anarchico di sinistra ha organizzato una iniziativa negazionista. Questo è molto grave perché cioè, usare così le parole vuol dire proprio seminare confusione apposta al fine di non distinguere più il bianco dal nero, mi sembra evidente. Inoltre, faccio notare, così metto in comune con informazioni che forse già avete, però chi non le ha così per appunto per informazione, ieri c'è stata un'iniziativa di Azione Universitaria, non so come sia andata, credo che abbiano portato la loro solita corona, una targa che sta nel cortile di Palazzo da Curzio, so solo perché le ho viste che c'era un quantitativo enorme di carabinieri, di mezzi di fronte a Palazzo da Curzio, la sera di ieri, in realtà dopo pomeriggio di ieri. Lunedì ci sarà appunto in comune, qua a Bologna, ci sarà la premiazione di alcuni studenti degli istituti superiori per un elaborato sulle foglie, patrocinato dall'Associazione dei Profughi.
Nazionale Veneti, Giuliani e Dalmati. Esatto.
Che sta per l'Associazione Nazionale
Venezia, Giulia e Dalmazia.
Perché qui a Bologna c'è l'Associazione dell'Alto Adriatico che ha praticamente il monopolio di tutti i premi sul bolognese e provincia, almeno fino a un paio d'anni fa. Però sono sempre, insomma, intrecciati per me.
Associazione, come dire, che non nasconde le proprie simpatie, tanto che cioè, nelle loro iniziative più di una volta insomma sono finite con viva luce finale, prendiamoci con questo a livello. Quindi si terrà questa cosa lunedì mattina in palazzo da Corso, una premiazione con tutti i crismi e un consiglio comunale straordinario. Dal momento che questa leghista ha detto che presenterà una mozione, interrogazione, come si chiama, il consiglio comunale, probabilmente questo sarà l'ambito.
Probabile.
Con le scuole. Ecco, detto questo, cioè è evidente che siamo di fronte a un ribaltamento di senso, a una manipolazione molto pesante, di fronte al quale, cioè di fronte alla quale bisogna fare, secondo me, momenti come questi, bisogna reagire, bisogna resistere individualmente o a gruppi e fare questo tipo di lavoro. Certo, l'attacco è frontale, è fortissimo, si serve di mezzi molto potenti, per esempio le fiction, per esempio le leggi, per esempio l'opinione pubblica, per esempio il film di ieri sera.
Per fortuna che c'è Sanremo.
No, ma poi se posso ricollegarmi, Raul Pupo tra l'altro negli ultimi anni è diventato, a parte essere il maggior oppositore di Alessandra Kerzevan e vabbè, negli ultimi anni è diventato, diciamo, l'unico storico chiamato a parlare di questo argomento in televisione, tanto che io lavoravo a Rai Storia e l'anno scorso, durante la puntata dedicata a questo, loro hanno invitato Raul Pupo e nell'organizzazione io avevo detto che secondo me forse era il caso di cambiare, e quindi avevo proposto di chiamare la Kerzevan. Mi hanno detto: conosci un altro storico? Ho detto: beh sì, chiamiamo Alessandra Kerzevan, c'è il numero di telefono, cioè la chiamiamo subito. E loro mi hanno guardato e mi hanno detto: no, un altro storico è Alessandra Kerzevan, e hanno chiamato Raul Pupo. Io non sono andata alla puntata perché tanto non era il caso, insomma, però il Pupo l'anno scorso, quest'anno, l'anno precedente, è lui che un po', no, distribuisce il messaggio, e poi è quello che parla di femmine e foibati, è quello che scrive dei libri allucinanti e ha anche molto potere nel dibattimento.
A parte del programma condotto da Paolo Mieli?
Sì, passato e presente. Sì, la situazione è questa, cioè nel senso è abbastanza grave, perché poi si servono appunto di questi mezzi potenti, come dicevi, che arrivano e che fanno, che, no, lanciano, questa è la verità, perché poi te la presentano come se fosse la verità. Tanto quando si parla di storia la verità è sempre... E poi una verità senza critica, cioè lanciare un messaggio senza poi una critica, senza una risposta dall'altra parte, è ancora più grave, secondo, dal mio punto di vista. Ecco.
E poi è grave perché sono al governo.
E poi è grave perché sono al governo.
Ma io non ti vorrei mettere in difficoltà, cioè spero di non metterti in difficoltà, io vorrei capire una cosa, questo passaggio a 6.000, che poi secondo altri diventano 10.000.
Anche, sì, 8, 10.
Cioè, come si sviluppa, che
ma
che
non,
basi
è, non è, non è chiara questa è proprio alle basi anche del contrasto che c'è con la Kerzevan, perché appunto la Kerzevan e la Cernigoi hanno fatto tutta una studio sui numeri, no? Sui documenti, e questi 6.000, questi 8.000, questi 10.000 sono numeri che gravitano, cioè nel senso non c'è una base, non c'è un riconoscimento tangibile e reale.
La stima più attendibile quale sarebbe?
Sui 250.
Addirittura così poco?
Sì, cioè la stima più attendibile che è riscontrata dai documenti, dopodiché poi ci sono tantissime testimonianze, ci sono anche testimonianze di persone presenti sullo stesso momento che dicono di aver visto la fucilazione di 10 persone e un altro che dice che quella fucilazione non è mai avvenuta, nello specifico erano due preti tra l'altro, cioè cose veramente surreali. Però intorno a poi a questo argomento c'è una... c'è una mitologia.
50 sarebbero stati tutti in un posto, in una località?
No, da quelli praticamente ritirati fuori che sono documentati e poi riconosciuti, perché appunto, come dicevamo prima, all'interno delle cavità non sono stati gettati solo le persone poi fucilate, passate per condanna a morte e quindi ascrivibili a sentenza avuta appunto dai partigiani. In questo caso sono stati tirati fuori anche dei soldati tedeschi, è stato tirato fuori un po' di tutto, è stato tirato fuori anche cadaveri precedenti, cioè che non sono legati né al 43 e né al 45, e solo che le cifre appunto sono veramente ampie, cioè c'è un ventaglio troppo largo, no? Perché parliamo di 250, 300, arriviamo a 10.000, cioè, nel senso, non è, non ci sta. E quindi è un po' questo, nel senso, io ho lavorato negli archivi, ho lavorato sui documenti, ovviamente sulla bibliografia prodotta da storici hanno lavorato molto più di me, perché ci hanno lavorato da molti più anni e che stanno anche sul territorio. Mi sento più vicina, anche per le analisi che ho fatto in archivio, poi a quello che viene riportato dai testi della Kerzewan e dai racconti della Kerzewan, più che dai racconti di Raoul Pupo, anche perché Raoul Pupo si basa su dei documenti che non si è ben capito dove stanno, cioè nel senso io non l'ho trovato, ma non solo io, ed è un problema.
Io ti volevo fare un'altra domanda invece. So che tu questo lo porti spesso, almeno ci provi a portarlo nelle scuole. Cosa cerchi di far passare alle scuole? Come la racconti questa storia?
Nelle scuole è sempre difficile, perché poi ti trovi ragazzi molto impostati, molto duri, e soprattutto ci sono, appunto, come dicevamo prima, c'è il blocco studentesco che sta diventando molto forte nelle scuole e quindi dà un'impronta, e quando si entra nelle classi a parlare, loro si aspettano che tu vai a fare a santificare, no, i martiri delle foibe, perché spesso si aspettano questo, e invece io per fare un'analisi critica di quello che è stato, utilizzando magari termini, una terminologia diversa, ovviamente, utilizzando un approccio diverso, però non so, io non cerco di portare la verità, perché non è questo, cerco di portare un'analisi critica, cioè cerco di portare ai ragazzi a porsi delle domande, quindi ti pongo anche altre opzioni, cioè tu conosci questa storia che ti è stata raccontata, quindi quello che cerco di fare è semplicemente raccontare un'altra parte della storia che si basa comunque su documenti e che spero faccia poi riflettere la persona che ho davanti e che lo porti a farsi delle domande, quantomeno.
Ma riesci a farlo nelle scuole senza incontrare resistenza?
No, resistenza c'è, nel senso, la resistenza c'è sempre, soprattutto appunto come dicevo, nelle classi e nelle scuole che sono un po' dominate dal blocco studentesco, quindi c'è sempre.
No, però, da parte della dirigenza della scuola, intendevo.
Guarda,
immagino che sia il dirigente scolastico, poi alla fine.
Sì, volta. Sì, sì, però non lo faccio da sola, l'ho fatto per molto tempo tramite l'Istituto Parri a Bologna o tramite classi, scuole, insegnanti che mi conoscevano anche al di fuori di Bologna, a Roma, e che appunto sapevano che ho fatto queste ricerche e quindi mi hanno invitato a parlare. E il problema non sono tanto gli insegnanti, il problema sono gli studenti che ci stanno dentro e che sono impostati, e che soprattutto se vedono una donna che gli va a parlare, come prima cosa si girano dall'altra parte. Poi forse dopo ti ascoltano pure, però la prima reazione è questa. Quindi forse la cosa più difficile è cercare di farsi ascoltare e poi raccontare. A me è successo proprio a Bologna, al Galvani, alla succursale del Galvani, non al centrale, un ragazzo, una classe veramente, veramente, che proprio non voleva sentire quello che stavo raccontando, e alla fine questo ragazzo è venuto da me e mi ha detto: guarda, io sono cresciuto con il mito di Tito Boia, dice, mio padre mi porta a Predappio ogni anno, e dice, però le cose che hai raccontato io non le avevo mai sentite, e quindi, visto che pensavo di iscrivermi a filosofia, questo può essere un buono spunto per cominciare. E io sono arrivato a
soddisfazione.
Quella è stata, penso, la soddisfazione più grande del mio percorso di ricerca, perché però, e lui era veramente, aveva i pantaloni mimetici, cioè aveva proprio un'impostazione molto aggressiva, no? Quando io l'ho visto che mi si è avvicinato, ho detto, ma mo me mena, cioè, aiuto. E invece mi voleva dire che pur essendo cresciuto con questa impostazione molto forte, che lui si dichiarava fascista, perché mi ha detto, io, cioè, vengo da una famiglia fascista, mi sento fascista, però queste cose non me l'ha mai dette nessuno. Sul libro di storia di scuola non ci stanno scritte, E quindi io gli ho dato dei riferimenti, ho detto guarda, leggi questi libri se ti interessa, vedi di queste cose e vai avanti.
A proposito di libri, hai fatto anche...
Una bibliografia? Dio, non me la sono portata dietro in realtà, però la posso far, posso mandare a Marco e...
No, se tu hai pubblicato dei libri, dei,
io
qualcosa.
Ho degli articoli, tra l'altro tra pochissimo ne dovrò, tramite lavoro culturale appunto dovrà uscire... un articolo proprio sulla, sull'uso, sull'uso della memoria storica, ecco, sull'uso e l'abuso della memoria storica.
Ce lo sapevo.
Sì.
Esatto. Mandacelo appena esce. Esatto.
E lì appunto approfondisco, cioè un po' parlo sia del confine orientale che di un altro caso che viene molto strumentalizzato, che è a Calarenzia, a Roma. E viene strumentalizzato da Casa Pound e quindi faccio un po' una, un'analisi su entrambi i casi, su come due fatti possono essere strumentalizzati poi da una stessa forza politica per arrivare a, a dei fini.
Senti, io ti volevo chiedere una cosa.
Sì.
Non è che stupisce questa manipolazione storica, però fa veramente molta rabbia, no? Perché ci hanno costruito sopra una retorica. Forse ci colpisce più di altre, perché poi nella storia e attualmente ce ne sono tante. Allora però stavo pensando a questo, che è stato costruito in chiave anticomunista e in chiave nazionalista, perché gli italiani sono buoni, perché un po' quello è successo lì, ma comunque i fondamenti sono questi. Allora se la ragione anticomunista, diciamo, la, può essere... può interessare, può aver interessato tutta l'Europa, la chiave nazionalista no, è tipicamente italiana. Allora mi viene la domanda è, ma non c'è, è chiaro che poi chi fa le ricerche sul posto e dice quello che vuole, magari difficilmente è contestabile, no? Però non c'è stato un dibattito fra storici, perché mi sembra tipicamente italiana questa roba, uno storico inglese, uno storico anche vabbè, immagino che la narrazione di Jugoslavia sia stata molto diversa, magari la narrazione della ex Jugoslavia ha avuto qualche contatto con quella italiana, no? Qualche punto in comune, cioè c'è da chiedersi, ma tutta questa roba che... da ignorante, mi sembra tutta italiana, non ha scatenato un dibattito, perché istituire una giornata della memoria è un fatto che, cioè del ricordo, scusate, è un fatto che cioè, ne avranno parlato anche fuori dall'Italia.
In realtà il dibattito c'è, è costante, è continuo da tanto tempo, da tanti anni, tra gli storici e anche appunto negli ultimi giorni. Continua, ma questo non è che non arriva, diciamo che non intacca minimamente dei bisogni politici, che sono poi quelli di dare una nuova facciata alla destra, quindi una destra ripulita. E...
Il problema è il rischio.
Come?
È quello il problema, è il rischio di dare appunto questa spinta verso... sulla deformazione storica.
Sì.
Il problema è non solo, non dovrebbe essere solo degli storici.
No, infatti non dovrebbe essere solo degli storici.
Ma dovrebbe essere di politici.
Ma dovrebbe essere un problema collettivo, cioè non.
Ci immaginiamo il dopo.
Cioè non andrebbe neanche categorizzato, perché nel senso è evidentemente un problema collettivo, perché poi quello che accade è che si riversa sull'oggi, sulla società e quindi poi si formano persone con credendo determinate cose, persone che crescono, che vivono nella società e che poi appunto la popolano e che poi magari la vanno anche a dirigere in un certo senso, perché poi entrano in politica e cioè. E si riproducono
i due pesi, due misure, è a rischio della repressione, come questa.
No, vabbè, c'è da chiedersi perché rispetto a tante cose non ci sono riusciti a negare, infatti. Rispetto a questo invece si sono riusciti benissimo, cioè da chiedersi questa cosa qua, ma perché si sono riusciti così bene di fronte a numeri così bassi far apparire invece una cosa così grande, così...
Ma in realtà c'è stato un attaccamento, diciamo, al fatto che per tanti anni questa... questo dibattito è rimasto molto legato a un piano locale e non nazionale, non mi piace molto questa parola, però è rimasto molto legato al piano locale e c'è stato e c'è comunque un continuo attacco dalla destra nei confronti dei cosiddetti intellettuali del PC degli anni 70 che negavano, che non scrivevano sui libri e allo stesso tempo comunque da parte della destra c'è sempre stato un mantenimento e un seguire un po' i fatti accaduti appunto nell'area triestina, Giuliano Dalmata, per poi ricollegarli al discorso dell'esodo di Giuliano Dalmati, che è tutto un altro capitolo che se volete possiamo anche affrontare e che è anche importante un po' per capire come sono riusciti a costruire un consenso e a diventare anche così egemoni nel discorso pubblico, perché lì c'è tutto legato poi al nazionalismo e quindi all'italianità e quindi ai nostri poveri italiani e quindi la destra prima con MSI e poi con Alleanza Nazionale ha portato avanti le istanze degli esuli Giuliano Dalmati. E questa è stata una base fortissima, perché poi Giuliano Dalmati si sono costituiti in associazioni, ci sono, come ne parlavamo prima, no? Ci stanno varie associazioni che stanno sia in Friuli, ma anche a Roma c'è una fortissima associazione del Giuliano Dalmati che ha interessi politici e che ha all'interno personaggi di ex AN che comunque portano avanti le loro istanze. Quindi i documenti è facile leggerli come si vuole, ecco, diciamo, soprattutto quando poi le istanze di una comunità molto forte si vanno a incrociare con dei bisogni politici. Non so se è chiaro.
Molto.
Anche se però questi profughi non è che erano tutti fascisti.
No, non ho detto questo, infatti.
No, volevo sottolineare.
Però sono stati sì, una, diciamo che la comunità
per esempio,
sono stati usati.
Sicuramente nella zona sud di Roma questo è avvenuto, ma per dire a Bologna erano tutti alla barca, cioè la barca sì. È stata popolata dai profughi istriani e sì. Io ho anche amici, compagni sì, sì. Che abitano lì e che vengono da quel tipo di esperienza, non è che voglio dire sono egemonizzati dai fascisti.
No, no, diciamo ovviamente non tutti.
L'operazione di revisione sicuramente è stata spinta dalla destra, ma avvalata anche dalla sinistra, quella istituzionale.
Sì, sì.
Quando pensiamo a figure citate, ma sulla questione anche revanchista, sulla questione dei confini, delle proprietà, eccetera, eccetera, voglio dire, uno come Napolitano è stato, come dice, un maestro, no?
Volevo fare un'osservazione sì. Che non so se se ne sono diverso ormai, ma non a caso il giorno del ricordo è il 10 febbraio, cioè non è un, cioè, mentre io dico il 25 aprile è la giornata dell'insurrezione, allora il 27 gennaio è l'apertura dei concerti, il 10 febbraio non è il giorno delle foglie in cui hanno trovato qualcuno, cioè il fatto che sia stato scelto il 10 febbraio come data del giorno del ricordo è vuol dire letteralmente, cioè non è casuale, non è neanche una questione di memoria che coincide nelle stesse persone, quello della confusione tra l'esodo o comunque la migrazione più o meno forzata degli italofoni, Giuliano Istriano, Giuliano Dalmati e cioè le fucilazioni, diciamo, le soppressioni di italiani appunto tra, nel 43 e nel 45, ma è il primo tentativo, quindi soprattutto legato alla, appunto, a quando la cosa era ancora soprattutto sul piano locale. E poi, forse quello che appunto allo stato dei fatti possiamo riconoscere come un, quasi un capolavoro politico, di essere riusciti a trasformarlo in una specie di Nakba italiana, cioè è la Nakba italiana, esatto. Il 10 febbraio.
Sì, sì, sono d'accordissimo.
No, ma infatti poi tutto questo, cioè in 20 anni si arriva dalle prime pressioni di Allende per l'approvazione di questa legge, poi nel 2004 si arriva quest'anno che sarà istituita la giornata delle vittime del terrorismo.
Il 9 maggio.
Il 9 maggio, in maniera critica, saltando vari passaggi e ragionamenti su terrorismo e vittima, fino ad avere appunto una memoria condivisa anche su questo, appiattendo qualsiasi discussione sull'argomento. In 20 anni è successo tutto questo.
In realtà per la giornata delle vittime del terrorismo avevano pensato al 12 dicembre, però no, e quindi hanno spostata al 9 maggio.
Sì, era uno stato che ammazzava le sue vittime.
Sì. E quello era un problema, mettere quella giornata.
Ma il 9 maggio ha qualche riferimento?
Certo. Beh, Aldo Moro.
Ah,
Aldo Moro e... E Peppino Impastato.
9 maggio per Aldo Moro e Peppino Impastato, quindi Peppino c'è proprio l'equilibrio, cioè il tentativo appunto di livellare la memoria, come, sì, come diceva prima. Se c'è altro, se no, vi ringrazio innanzitutto Viola tantissimo per essere venuta qua, veramente tanto, e per averci fatto questo excursus molto molto interessante, che andrebbe anche approfondito probabilmente, perché non darci un prossimo appuntamento, ma magari ci penseremo. Vai,
domanda,
certo.
Una domanda che faccio un po' di soli. Cioè, secondo te perché Philip di Raffa poi è sempre in Inghilterra con la BBC, che rompe le consegne del che ognuno taccia le vergogne altrui, perché ognuno c'è i propri cadaveri, i propri armadi della vergogna? No, che è il caso che stiano ben chiusi, che si parli solo di Shoah, con le porcate che ognuno nello schieramento dell'ultima guerra ha fatto, che ognuno taccia quelle degli altri per comune accordo. Ma la BBC rompe sempre questo schema, secondo te perché?
È un domandone interessante,
posso prendermi il tempo per rifletterci un attimo, perché è una bella domanda.
Cioè, forse perché sono sempre stati gli storici più zelanti, più autorevoli, più onesti, possibile più pensarlo?
Ma non è che qui non ci siano stati... Onesti, vabbè, diciamo, non è che qui non ci siano stati storici o non ci siano storici critici, cioè non è che qui abbiamo comunque anche banalmente una possibilità di finanziamento per determinate ricerche che è estremamente limitata, anzi proprio non c'è, e quindi abbiamo molta difficoltà anche di produzione. Non voglio giustificare storici italiani, però questo è un dato di fatto che esce fuori anche insomma quando banalmente si cerca di fare un prodotto, un qualcosa, o quando si è cercato di farlo, che difficilmente poi si riesce realmente perché non ci sono i finanziamenti, perché non c'è la possibilità, perché non c'è l'interesse, non c'è neanche un interesse politico. Adesso perché la BBC riesca a farlo...
No, il nome del deserto che accennava il signore lì è un film di produzione inglese.
Adesso che siano più onesti gli storici inglesi rispetto agli italiani non credo sia questo il punto.
Beh, i fondi sono andati tutti a miei.
I fondi sono tutti a miei.
Esatto.
No, diciamo che...
anche prodotti dalla radio svizzera italiana, che ha un certo grado di autonomia rispetto a...
Ci sono dei
però evidentemente la comparazione dei budget non è...
Ma ci sono dei dati, ci sono dei documentari molto interessanti prodotti anche da Arte, che è la rete francese, che fanno dei documentari storici veramente notevoli e con tutti i criteri, quindi insomma ci sono dei canali anche di... cioè il finanziamento non è una cosa da non tenere in considerazione in questo, cioè, certo. Anzi, sì, abbastanza importante, perché si preferisce finanziare il cuore del pozzo, ma non si finanzia i ricercatori che invece magari ti propongono un'analisi critica di un dato fatto, se non vogliamo parlare del confine orientale, di un qualsiasi altro dato fatto storico, insomma, italiano, però il cuore nel pozzo sì. Quanti soldi ci sono voluti per fare il cuore nel pozzo e pagare Beppe Fiorello e Lea Bullotta nella stessa fiction? Capito?
Perché poi noi i nostri criminali di guerra non li abbiamo mai processati. Questo dall'altro. È il vero problema. Credo che
avremmo dovuto avere un ribergo anche noi, forse.
Vabbè, che sono un ribergo bisogna dire delle altre cose, perché non è che sia, abbiano curato tutto. Però il problema è di non processare i nostri criminali di guerra quando alla fine del 1951 c'è una commissione, la commissione del Gasparotto, che dice: questi sono i nostri criminali che l'hanno processato. Perché Gasparotto dice: ferma tutto, e noi dobbiamo processare. Perché ci sono un po' di problemini, no, con i confini. Quindi si innesca tutto il discorso della guerra.
E l'amnistia proviene?
No, non c'entra niente.
No, è proprio legato al problema della contenzioso.
Del contenzioso, del contenzioso con gli slavi che chiedono più di 700 criminali di guerra italiana,
sì.
Però
che non arrivano, che non arriveranno mai.
Ruanda ha fatto un giorno solo di carcere, quella assassino di Ruanda ha fatto un giorno di carcere, non si scusa. Quindi che dipende da questo e dal fatto che la commissione Gasparotto dopo 5 anni di lavoro dice: questi sono i criminali, vanno processati, ma i politici, i democristiani, ma anche i comunisti dicono no, perché ci sono da salvaguardare gli equilibri anche internazionali. Tutto. Credo che dipenda da questo.
Sì, ma poi per non aprire il capitolo che appunto nel poi Parlamento
contro Battisti.
Vabbè, certo. Vabbè,
esatto. Adesso. Esatto.
Sì. No, basta.
Beh.
Mi auto.
Quindi, di nuovo grazie a Viola per essere. Vai.
Come coordinamento. Ci diamo un obiettivo di fare non il prossimo febbraio, ma nell'autunno del 2019 un altro incontro ma più approfondito su questi temi.
Sarebbe molto opportuno, secondo me. Vi lascio appunto ringraziando di nuovo Viola e ricordandovi due prossimi appuntamenti che stiamo pensando in realtà come coordinamento. Il primo è la cena del 18 febbraio qui al Circolo, ovviamente, sempre dalle 7:30, 8, 8:30, 9, boh, dipende, però faremo da mangiare e la cena sarà benefit per il coordinamento antifascista Murri. Poi il 16 di marzo stiamo ragionando su una iniziativa dal titolo ipotetico Che idea morire di marzo, per ricordare tutti i compagni uccisi nel corso degli anni a marzo, da Fausto e Iaio a Lo Russo e a Dax. E poi il 14 di aprile un trekking di pianura dopo il trekking di montagna che facemmo a settembre dell'anno scorso, andando verso il